Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. All'inizio della lettura della prima epistola di Giovanni confessiamo che siamo peccatori e confessiamo che Egli è in grado e capace di donarci il suo perdono e di rimettere i peccati.
Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetti 1-4. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo con le nostre mani, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Parola di Dio.
Ecco, iniziando la prima lettera di Giovanni, ci troviamo subito di fronte ai primi quattro versetti, comunemente chiamati anche questi prologo della lettera di Giovanni, probabilmente influenzati dal fatto che il Vangelo di Giovanni ha il suo prologo e anche dal ricordo di ciò che era dall'inizio l'espressione, che però probabilmente non si rifà allo stesso momento, almeno l'espressione in inizio, qui inizio, ciò che era all'inizio e ciò che abbiamo ascoltato e visto è l'esperienza di coloro che sono stati con Gesù, l'hanno visto e lo testimoniano. E c'è l'affermazione anche, ma ce ne sono varie, comunque dell'affermazione, l'intenzione di volere, di cercare la comunione col Padre, col Figlio e con coloro ai quali viene trasmesso il messaggio. Un messaggio quindi che non solo crea la fede, ma crea la comunione.
Dico subito una cosa che mi è piaciuta moltissimo questa mattina, perché abbiamo letto l'Evangelium Gaudium, due paragrafi, 268 e 269, in cui appunto parla della evangelizzazione. Dice, per essere evangelizzatori autentici conviene anche, parla della missione, che dice che è una passione per Gesù, ma al tempo stesso una passione per del suo popolo. E poi dice, ma non è un obbligo, ma come non un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità. E quindi mi è subito questi primi quattro versetti, Giovanni annuncia quello che lui ha visto, ha palpato, riallacciandomi al Vangelo di ieri quando diceva prima li insulta, ecco, poi li manda, quindi li ricrea nel mandarli, li perdona per la loro incredulità e li manda. E questo andare che cosa produce? produce appunto quello che dice qui, questo andare con fede, produce qui quello che dice poi il versetto 4. E questo vi scriviamo finché la nostra gioia sia piena, ma la gioia è piena nell'annuncio.
Quello che Giovanni vuole affermare in questo prologo e che poi spiegherà in tutta la lettera, mi pare che sono due o tre cose. C'è prima che il Verbo, cioè Dio ha parlato, il Verbo si è proprio fatto carne, tanto che insiste in più ripetizione che abbiamo udito, visto, toccato, eccetera. Quindi c'è questa, diciamo, confessione della verità del Verbo incarnato, questa insistenza sulla storicità del Verbo incarnato. E una seconda cosa sulla testimonianza, cioè noi quello che abbiamo visto, toccato, eccetera, lo testimoniamo, lo annunciamo, che è poi la vita eterna presso il Padre, che si è resa visibile, cioè che il Padre ha parlato a noi, cioè attraverso il Figlio, e quindi la testimonianza. E poi questa testimonianza, cioè credere a questa testimonianza, al Padre, al Figlio, annunciato da questi testimoni che hanno toccato, che hanno visto, crea la comunione tra noi e con il Padre, il Figlio e tra tutti. C'è la comunione creata appunto da credere a questa rivelazione. Sì, basta, insomma. Gesù nel Vangelo dirà, nel Vangelo di Giovanni dirà: toccatemi, guardate, un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho.
Questa comunione è fondata su una cosa seria, cioè sulla vita eterna e sulle cose che hanno visto, che ha visto Giovanni. Non è una associazione di cacciatori che basano la loro comunione sulle esperienze di caccia. Questa è la vita eterna, quindi è una cosa molto importante. E basta questo per creare una comunione. Quindi la nostra associazione di pubblici peccatori è fondata su una cosa seria.
Certo che definire Gesù la vita, e poi dice ancora di più la vita eterna, mi sembra un modo di parlarne molto particolare, perché non è solo, diciamo, una persona che viene da Dio e a Dio ritorna, un qualche brillare di Dio, diciamo, di questa presenza che si fa vicina, di un tu. Ma dire che la vita è anche un modo per dire quello che tesse la stessa umanità e oltre l'umanità, tutta quello che sulla terra esiste, che ha un principio di e insomma mi pare che sia un modo di sentire tutta l'incarnazione e il messaggio del Vangelo come la narrazione di ciò che è il tessuto stesso dell'umanità, ciò che dà sussistenza all'umanità, ciò che è a noi stessi. E mi pare che non so, sia sempre un modo di annunciare la fede altissimo e anche appunto pieno di mistero, ecco, questa vita eterna che si fa visibile. E in questo poi dopo dirà che Dio è luce, subito dopo, il versetto prossimo. E allora alla vita, a questo principio di vita c'è anche l'altro elemento di luminosità in cui non ci sono tenebre. E, insomma, a me pare che questo inizio della lettera di Giovanni voglia inserire tutto quello che verrà in un contesto di pienezza che coinvolge l'uomo in una avventura senza nulla di appunto di cattivo, in una pienezza invece di bene che viene offerto, dice tutti questi verbi, dicono un qualche cosa che si mostra e che poi dopo viene annunciato attraverso la testimonianza, cioè c'è stato un fatto di cui questo che scrive è testimone e lo presenta, ma questo fatto tocca le radici dell'esistenza ed è tutto in bene, tutto in è pieno di energia, pieno di vita. Mi sembra che a me colpisce sempre tantissimo questo, proprio la vita si è fatta visibile.
Questa testimonianza però parte da incredulità e dalla durezza di cuore di cui abbiamo letto ieri nel Vangelo di Marco, ed è ancora più forte con questa partenza qui, perché hanno sperimentato loro stessi che cos'è l'uomo. Eppure in questa testimonianza, questa loro testimonianza include tutti i sensi, la vista, l'udito, il tatto, sono stati veramente stati pieni di tutto, insomma. E noi possiamo soltanto unirci, insomma, a loro, ecco, e sapere che in questa testimonianza include una preghiera per tutti quelli che seguiranno.
A me mi ha colpito il fatto che ieri, parlando con Tommaso, riflettevamo che Dio vuole fino all'ultimo uomo, quindi senza preclusione di nessun tipo. Non sarà, come dire, queste sono parole, non sarà contento finché l'ultimo uomo non sarà arrivato fino a lui, e questa testimonianza non preclude nessuno, e questo secondo me è molto bello.
Mi ricollego a quello che diceva Paolo, mi sembra che qui ci sia una grandissima forza, perché uno che ha fatto questa esperienza così totale, così incredibile, non può tacere, ha bisogno di urlare al mondo quello che ha visto, che ha sentito, farne partecipe, chiamare tutti a questa cosa veramente al di sopra di ogni aspettativa che gli uomini possono immaginare. E qui si sente questa gioia e questo urlo, diciamo, e richiesta di partecipazione a questa stessa esperienza.
Io faccio un pensiero, che qui è evidente che ce ne sono tante di cose che si possono toccare, anche per esempio il fatto che la lettera, l'autore insiste dice riguardo al verbo della vita, nel primo versetto, nel secondo versetto riguarda, insiste su un secondo termine, la vita, non sul logos, il verbo, ma sulla vita, che riprenderà poi alla fine, nell'ultimo capitolo, la vita. E quindi per l'autore è molto importante, sta parlando della vita in Gesù, e del, come dirà, del figlio, il figlio che ha la vita in lui era la vita, un'espressione che troviamo nel prologo di Giovanni, che riprenderà alla fine. Ma insomma, però io volevo dire, anche si potrebbe sottolineare, anzi parto da lì, che è un plurale, non ciò che io ho visto o udito, ma ciò che noi e la comunità di fede, e la comunità di fede in particolare di quelli che hanno visto, che hanno udito, che hanno toccato il verbo della vita, e ciò che trasmettono non tanto il verbo della vita, ma ciò che hanno sperimentato del verbo della vita. Infatti, o non è la prima parola, non è un maschile, quindi non si può riferire né a parola né a vita, ma è ciò che noi abbiamo, come dice bene l'italiano, la traduzione della CEI oggi, nell'ultima versione, ciò che noi abbiamo sperimentato riguardo al verbo della vita. E quindi è la loro esperienza del verbo della vita che è passata a chi coamen abbiamo udito, abbiamo sperimentato e che oggi è testimoniata, annunciata, anangelomen, per un futuro. Perché anche voi, dice, siate in comunione con noi. E qual è la nostra comunione? È quella con il Padre e con il suo Figlio, che loro hanno già. Ma questa non è ancora la gioia piena. È stupendo. Dice, perché, non dice al termine, e qua in versetto quarto, vi scriviamo queste cose perché la vostra gioia sia piena, perché la nostra gioia di tutti sia piena. E quindi la gioia piena non è, per essere piena non è sufficiente che sia l'esperienza che hanno avuto con Gesù, ma è proprio l'esperienza che hanno avuto con Gesù che li deve portare alla gioia piena e che gli fa comprendere che la gioia piena è qualcosa in più dell'aver sperimentato Gesù come l'hanno sperimentato i testimoni, qualcosa che deve inglobare anche gli altri, quelli, la testimonianza e gli altri. Sembra una cosa, non è forse il centro perché poi si vedrà, insomma, il messaggio è quello che verrà detto al versetto quinto, che poi riprende in altre forme, in lui l'annuncio che abbiamo ascoltato è che in Dio è luce e non c'è in lui alcuna tenebra, e poi con tutte le conseguenze. Però intanto, prima ancora di dire il contenuto, dice, lo scriviamo perché la nostra gioia sia piena.